Ne abbiamo parlato prima, ti abbiamo annunciato all'inizio di trasmissione, perché oggi abbiamo iniziato facendo due o tre considerazioni sui viaggi, sul Portogallo, sul ballo e poi insomma infatti abbiamo annunciato che saresti venuto a trovarci intorno alle 9.30, questa in genere è l'ora dell'ospite, in realtà è lunedì, per parlare di un libro appena uscito, pubblicato da Mimesis, Tradurre la tradizione. Allora, intanto raccontiamo ai nostri ascoltatori chi è Francisco Zedda, è un semiologo, un docente, ancora giovane per i nostri standard universitari. Sei, lo possiamo dire, sì, di che
sì,
anno
dai,
sei?
Sono del 76,
e quindi sei un ragazzino.
Un biciocchè, come viene da dire. Nel mondo dell'università sicuramente uno VIP.
E a quello mi riferivo.
È bello sentirselo dire.
Però, diciamo, già con una solida carriera alle spalle, semiologo.
Sì, questa parola difficile.
Che è una cosa che in genere, spaventa. Insomma, turba e spaventa. Mi ricordo che il mio esame di semiologia all'università era stato, non dico traumatico, però una cosa dalla quale non riuscivo.
Ma ti sei ripreso ancora.
Sì, no, nonostante il papà filosofo che mi guardava di traverso. Vabbè, comunque sono ricordi di molti anni fa invece.
Allora spieghiamo anche ai più che cos'è la semiologia, facciamolo spiegare proprio dal professore. Io l'ho incontrata per esempio al conservatorio in una classe di composizione studiando sui libri di Umberto Eco, per esempio, per capire la semiologia applicata alla musica. Ma diamone una definizione più generale.
Beh, è lo studio dei processi di significazione, cioè come si produce il significato per le persone, per le collettività. Dunque, di fatto, è lo studio della cultura, dei linguaggi che usiamo, del modo in cui condividiamo il senso. Chiaramente questo ha dietro molta filosofia, molta linguistica, molta antropologia, però appunto anche il ballo è un modo per condividere significati.
Ecco, il semiologo tra virgolette più conosciuto dei nostri tempi è sicuramente Umberto Eco, è stato sicuramente Umberto, esatto. Eco, che gli ha dato una popolarità enorme, anche perché ha parlato di semiologia in un'epoca che era l'epoca delle grandi comunicazioni di massa, dell'avvento della televisione, in cui ha portato questa materia così alta a diventare materia, diciamo, comprensibile a tutti attraverso appunto la televisione.
Esattamente. La semiotica, diciamo, contemporanea nasce dal tentativo di spiegare la comunicazione, dunque di non dare per scontato i significati che la comunicazione produce, anche i significati ideologici. Eco parlava di guerriglia semiologica. Se oggi pensiamo a come usiamo i social, era molto avanti.
Umberto era molto avanti anche nel giudizio che dava dei social, esatto. E di internet. Ecco, l'impressione, ne stavamo parlando prima a proposito, esatto. Di alcuni personaggi che sono arrivati oggi nelle aule delle istituzioni, sì. Che grazie a questi meccanismi di selezione della classe dirigente attraverso i social,
sì, esattamente. Lui ha detto che, diciamo, i social davano diritto di parola a legioni di imbecilli, ecco. Questa è stata una sua frase, una delle ultime,
qualche anno fa, sì.
Ecco, io senza modo diceva che appiattiva i rapporti e dunque in qualche misura anche riportava ad una specie di confusione fra l'informazione buona e l'informazione cattiva,
lascia poi il discorso sulla superficie, diciamo,
sì,
no?
Sì,
ecco,
sì.
Per passare da Umberto Eco a Sgarbi, che è quello che dice degli influencer, no? Parola così magica oggi di cui sentiamo, che sono dei pirla che spiegano ad altri pirla come comprarsi delle scarpe da pirla. Mi sembra una definizione
io direi anche che bisogna chiedersi chi influenza l'influencer.
Bellissima questa domanda, proprio è un salto mortale semiologico, mi verrebbe
carpiato all'indietro.
Bellissimo.
Allora proviamo a parlare di questo libro in maniera come farebbe Umberto Eco.
Sì, tra l'altro ci tengo a dire che questo libro nasce dalla mia tesi di laurea del, sì, 2001, che fu premiata
proprio da Umberto Eco nel 2002.
Esatto. Nel 2002, sì.
Un premio prestigioso, sì, grande recensione emozione. Anche sul Sole 24 Ore, che giustamente è stata riportata nella quarta di copertina. Allora, questo libro appena uscito.
Intanto leggiamo il libro, il titolo, ripetiamo.
Tradurre la traduzione, Sardegna su ballo, i corpi e la cultura. Qual è l'idea che importante di questa tua ricerca, che oggi chiaramente rispetto alla tesi del 2002 è stata rivista, ampliata?
Sì, no? Sì, era già uscita nel 2003, però ho voluto riscriverla anche in occasione di una traduzione che si sta facendo in Brasile, l'Università di Rio de Janeiro sta per pubblicare,
dove di connessioni tra ballo e identità ce ne sanno qualche cosa,
diciamo,
no?
Che l'emozione di una traduzione in Brasile è stata comparabile a quella del premio dato da Umberto Eco, perché che in Brasile vogliono farsi dire da un sardo come si analizzano i balli, le danze
loro,
questo diciamo è una legittimazione forte. E la tesi in realtà è che attraverso il ballo, attraverso la cultura popolare, si può leggere la coscienza di un popolo, cioè si può leggere anche i traumi della coscienza, il modo in cui la coscienza, e dunque in generale il modo in cui percepiamo il mondo, in cui lo viviamo, in cui ci agiamo all'interno, si trasforma nel tempo. Io all'epoca, appunto, seguendo gli insegnamenti della semiotica della cultura, mi resi conto che per guardare per esempio alla politica non dovevo guardare direttamente alla politica, dovevo prendere di traverso, dovevo andare a guardare come per esempio un simbolo popolare come il ballo veniva utilizzato dentro il discorso politico, o come il ballare stesso produce politica, produce comunità. Perché quando si va a scavare sia nei discorsi politici intellettuali o nel rito, nella pratica del ballo, si scopre che per esempio il modo di portare il corpo nelle nostre comunità in Sardegna aveva dei significati sociali e politici rilevanti, e dava anche un'idea di chi è la persona, di chi è l'uomo sommini. Per esempio è colui che sa rispettare il giusto spazio, che non si fa trascinare, che non rimane come subattile, cioè come uno straccio. E se ci pensi, quando vai a vedere una delle frasi più famose di Gramsci, che dice cosa mi ha salvato dal rimanere un cencio inamidato, e poi dice l'istinto di ribellione, beh, quel cencio inamidato gli arriva proprio dalle metafore che il ballo...
Del suo ballo,
esattamente. Cioè che l'uomo non deve restare fatto e lassau, deve trovare un ughetto, un utraggio, cioè deve trovare un modo di comporsi, un modo, uno stile, e dunque deve dimostrare di saper produrre la propria identità, di non essere trascinato da una parte all'altra. Allora, da una metafora che nasce dalla sensazione dei corpi che si toccano, si arriva attraverso un sardo, e che sardo, che era Gramsci, a un'idea di identità, per esempio, sociale, politica, che poi lui, quella stessa frase, ricordava, inizialmente si era anche declinata nel suo atteggiarsi e nel suo agire come indipendentista da giovane, da ragazzo.
Ecco, la scelta di questo tema prima per la tesi e poi per farci questo libro nasce da un interesse personale anche forte nei confronti della materia del ballo?
Ma guarda, inizialmente io pensavo di studiare la storia, di studiare il discorso storico, che è un altro dei grandi vettori di costruzione della consapevolezza collettiva, cioè la storia che ti racconti del passato pesa fatalmente, anche se non te ne rendi conto, sul modo in cui percepisci le possibilità e le aspirazioni del presente. Però sono cresciuto a Roma, alla Sapienza, dove c'era una scuola di scienza della comunicazione molto forte, che diceva: andiamo a guardare il luogo in cui la coscienza si salda al piacere. Ballare è uno di, è la festa, è uno dei grandi luoghi del piacere, per cui andiamo a toccare la carne proprio in cui, diciamo, si innestano anche le grandi passioni collettive. E allora ho preso appunto questa via più lunga per arrivare ai temi della coscienza collettiva. Sono andato a guardare diciamo i vissuti quotidiani, e in quel momento io, che sono nato e cresciuto a Carloforte, da mamma carlofortina ma da babbo di Nureci, e dunque vivevo in between anche tra questi due mondi, vedevo per esempio come a Nureci, un piccolo paese vicino a Laconi, Sabra Bajana, c'era questa ripresa del ballo da parte dei giovani. Stiamo parlando di fine degli anni 90, erano gli anni dei Kenzeneke, ma erano gli anni dei Cordas e Cannas, dunque erano gli anni in cui una generazione che aveva vissuto inizialmente con vergogna il ballo, la lingua, le tradizioni popolari, le riscopriva in forme tradotte. E allora da lì vedere 2000 ragazzi che ballano in piazza il ballo sardo fu una scintilla per portarmi a capire quello che forse in quel momento non mi era chiaro, cioè che in realtà attraverso il ballo passano significati profondi che noi viviamo direttamente attraverso il corpo. Pensai appunto l'idea di stare in tundu, cioè di fare cerchio, qualche misura, anche se non te ne rendi conto, ricrea un'idea di comunità, e anche di una comunità che deve scegliere per esempio se chiudersi o se accogliere. per esempio, chiamare altri a ballare e aiutarli a diventare sardi.
E aumentare la comunità.
E aumentare la comunità.
Ecco, prima con Andrea in apertura di programma abbiamo anticipato che saresti venuto a trovarci, partendo da un discorso che stavamo facendo a proposito delle comunità urbane che si riuniscono attorno allo swing. Per esempio, noi abbiamo una cosa in settimana con i ballerini di swing, qua c'è un microfono che innesca qui all'Exma. Ecco, laddove non c'è un'identità forte, ancora viva e presente, come magari può succedere nei paesi rispetto alla musica sarda, la voglia di fare comunità con il ballo si riversa su altre forme musicali e altre forme culturali. È un caso appunto il tango, è un caso lo swing, i balli cubani.
Beh, pensa a Cuba appunto, a Cagliari c'è diciamo una comunità cubana che a sua volta... cubanizza i sardi.
Sì, ma io poi penso anche a culture trasversali come la cultura hip hop, il fenomeno della break dance, delle crew urbane che un po' in tutto il mondo e anche in Sardegna si sono diffuse. Anche in questo caso il discorso è lo stesso, no? È una ricerca di identità comune.
Sì, chiaramente ci sono identità di livello diverso, chiaramente ci sono anche forme di comunità più effimere o più diciamo durevoli nel tempo, però è vero, questa è un tipo di dinamica che va compreso, va studiato. Tra l'altro consideriamo che appunto attraverso il ballo molto spesso poi passano altri significati, passa la lingua, perché vai a ballare cubano, inizia in qualche modo a canticchiare le canzoni in spagnolo, passano stili di vita, passano modi di relazionare il corpo. È evidente, il modo di portare il corpo nel ballo sardo non è quello che diciamo ti richiede il ballo come la salsa.
Beh, tu usi più volte un termine rito, no?
Sì, certo, sono chiaramente noi abbiamo l'idea del rito come di qualcosa di passato e come qualcosa di sacro. E chiaramente, diciamo, ci sono ormai, siamo, diciamo, un grande antropologo, noi siamo ormai in una società in cui il rito non è più obbligante, ognuno sceglie i riti che vuole portare avanti, ma questo non toglie che ci sia una sacralità che comunque magari più laica che continua a passare e che può essere recuperata. Penso a, forse era luglio, agosto scorso, in piazza Garibaldi c'è stata Sabella Rosa, che è appunto questo grande momento di ballo sardo in pubblico. Vedere Cagliari, qualche migliaio di persone che balla in piazza Garibaldi, significa che in realtà si può ricreare una sacralità anche attorno al ballo, o comunque l'idea di fare comunità e di riconoscersi come sardi attraverso quel ballo. Ed era bello vedere che tanti turisti, tanti ospiti della Sardegna che magari erano di passaggio anche per caso
si fermano e magari si fanno anche
fermano e magari si lanciano su questo, no? Su questo è importante per me anche dal punto di vista etnografico, cioè di chi osserva le cose mentre accadono, vedere come noi sardi accettiamo che per esempio qualcuno possa imparare, che bisogna anche avere la pazienza di insegnarglielo, certo. E quanto anche abbiamo la pazienza che altri sardi imparino, perché molto spesso, e questo succede anche con la lingua, quando un novizio si lancia c'è molto spesso il biasimo perché non lo sai già fare. E invece dobbiamo recuperare l'idea che
c'è questa cosa stupida, no, di pensare che uno ci deve nascere, se no
esatto,
non va
esatto,
bene
esatto.
Come la vecchia stupidaggine dei neri che hanno il ritmo nel sangue.
Guarda, un mio allievo, amico, collega che adesso insegna proprio in Brasile, che è Paolo De Muro, ci tengo a ricordare, anche lui sardo, sassarese, e ha fatto un bellissimo libro su come è nato lo stile di portare il corpo dei brasiliani nel calcio, ed è nato da una serie di fattori anche strani, per esempio il fatto che quando c'è stata l'abolizione della schiavitù e i ragazzi di colore afro-brasiliani potevano giocare a calcio, venivano però subito espulsi o addirittura picchiati se toccavano il corpo dei bianchi. E questi hanno dovuto iniziare a gingar, cioè hanno dovuto aumentare quello che già sapevano fare, in parte perché già ballavano chiaramente la capoeira e altri balli, ma hanno dovuto iniziare a fare lo slalom.
Senti, volevo, parlando, insomma, ascoltandoti in questo discorso molto interessante, molto affascinante, mi è venuta in mente una cosa a proposito di quello che è successo l'anno scorso a Cagliari. Erano gli anni 90, gli anni in cui a Barcellona si stava costruendo per le Olimpiadi, no? E la cosa che mi colpì, ma proprio venendo da Cagliari, che allora era in una situazione di dormienza totale da tutti i punti, anzi veramente l'unica cosa attiva erano i localini notturni,
il gezzino
lì a notturna e gli altri, mi colpì moltissimo su ballo, diciamo, catalano, la sardana fatta in una metropoli, perché Barcellona è una grande metropoli europea, sul sagrato della cattedrale la domenica mattina, e rimasi stupito da cagliaritano non abituato, sai che noi cagliaritani con le tradizioni siamo un
po' il ballo sardo è la roba da videolina, da Sardegna canta,
ma lui ne parla infatti
ma guarda, anche questo è stato sicuramente anche per me uno dei fattori che mi ha spinto a comparare, perché è chiaro che noi capiamo noi stessi guardando gli altri, quello che tu hai raccontato è un perfetto
esempio. I catalani
hanno vissuto, non hanno avuto quel trauma, diciamo, che ha portato intanto a reputare le loro, tutte le loro tradizioni qualcosa di grezzo, detto molto banalmente, e soprattutto a estraniarle da una vicenda politica di nazione, come poi ci stanno dimostrando oggi di essere, che è quello che aiuta anche a vedere la tradizione come qualcosa di vivo e come qualcosa di importante. Noi abbiamo, per così dire, separato il tradizionale dal nazionale, questo è uno dei grandi temi del libro, cioè molto spesso l'idea di nazione sarda e l'idea di tradizione sono andati in conflitto, sono state separate. Questo chiaramente ha creato, diciamo, anche una difficoltà di sentire quel patrimonio come qualcosa di vivo, come qualcosa di importante anche dal punto di vista civile, non soltanto invasivo, ma dal punto di vista di chi siamo noi oggi e come possiamo produrre un sentimento anche politico di comunità. Loro invece questo l'hanno tenuto vivo e l'hanno poi istituzionalizzato. Oggi la Sardana è definita per legge ballo nazionale della Catalogna e ha tutta una serie di associazioni, di strutture che per esempio aiutano a vedere l'unità dei balli, mentre noi molto spesso li riduciamo a cose di un paese rispetto all'altro. Cosa che abbiamo superato in modo praticamente inconsapevole con Sardegna Cante, con le trasmissioni che ci hanno mostrate.
Questo ti volevo chiedere, perché tu nel tuo libro a un certo punto, come dire, racconti del momento in cui questa tradizione è stata ripresa attraverso i media. Quindi insomma qui da noi vuol dire attraverso Sardegna Cante Videolina.
Per esempio, una cosa che io...
E qual è il tuo giudizio su ripresa mediatica?
Guarda, è evidente che c'è stata una, soprattutto dal lato intellettuale, mentre io crescevo, una percezione negativa di quello che faceva la televisione. Ma forse perché all'epoca gli intellettuali dicevano male in generale della televisione, a parte Umberto Eco che aveva una sensibilità.
Cioè gli intellettuali sardi dicevano è mero folklore.
È folklore e soprattutto trasforma il ballo, lo rende una cosa messa in scena per qualcun altro, crea delle coreografie che non esistono nella vita quotidiana. In realtà ci sono due considerazioni da fare. Ogni passaggio nei media trasforma, cioè ogni linguaggio, se è un linguaggio, è perché ha la capacità di tradurre.
La stessa parola media,
crea una mediazione simbolica. Certo. Quello che noi stiamo facendo qui in radio, se fossimo ripresi televisivamente, non lo faremmo allo stesso modo. Certo. Ci sarebbero altre costrizioni semiotiche, si dice, cioè altri vincoli. Fare un tweet non è come scrivere su Facebook, perché lì devi stare a pochi caratteri, mentre di là puoi dare vita a una cosa logorroica. Dall'altro lato c'è un fatto che poi è quello più scandaloso e scabroso di questo libro, che nel 2003 diede anche molto fastidio, che oggi invece credo che stia iniziando a passare, ovvero che non si considerava e si tende a non considerare che quando Sardegna Canta mostra i balli erano scomparsi già prima, cioè ciò che aveva fatto scomparire i balli era stato quello, diciamo, l'evento politico per me culmine del Novecento sardo, cioè il fatto che fra le due guerre emerge un movimento politico che è il sardismo, che in teoria, come in Catalogna, come in Irlanda, doveva farsi portatore di un'istanza di dignità e di indipendenza, e invece i leader del sardismo, i fondatori di quella che noi chiamiamo oggi autonomia regionale, che sono Emilio Lussu e Camillo Bellieni, teorizzano che la Sardegna è una nazione fallita. Lussu lo dice a Gramsci, quando Gramsci nel 26 gli dice: ma il fascismo ci sta reprimendo, non è che possiamo fare come in Catalogna, dicelo tu che sei il capo dei sardi. Lui dice: no, noi non ce la faremmo neanche se fossimo accesi come i catalani, noi siamo una nazione fallita e dobbiamo anche smetterla di ostinarci a pensare che siamo una nazione. Allora tu immagina se tuo padre ti dice, nel momento in cui tu dici: babbo, ci voglio tentare, no,
la
sei un
Saverde che sei un falliu
tu entri in depressione, e a quel punto tutto quello che è sardo, che è identificato come sardo, entra in crisi. Infatti guarda caso gli anni 50 e 60 sono i momenti in cui entra in crisi
bui,
la lingua sarda, le madri non lo parlano più, il ballo non è che scompare, diventa un fatto appunto grezzo, nascosto in momenti,
comunque relegato alla festa del paese, ed esclusivo,
esatto,
anche, no?
E non più diciamo, utilizzabile in un discorso alto, in un discorso politico, che dice: noi siamo il nostro ballo, come fanno i catalani quando nel 92, proprio nel cuore della cerimonia delle Olimpiadi, formano i cinque cerchi ballando la sardana. L'avessimo fatto noi, uno avrebbe detto: itta
Perugia.
allora il punto è quello, che quando tu pensa all'architettura popolare abbandonata per fare case anonime, cioè quando i tuoi leader, o quelli che avrebbero dovuto essere i tuoi leader, ti dicono: tu sei un fallito, fatene una ragione e integrati, diventa italiano, è chiaro che a slavina tutto il resto scompare. A quel punto, se la televisione arriva, una televisione commerciale, ti mostra il ballo in un momento in cui mostrarti in televisione è comunque un fatto di valore, io sarei un pochino più cauto nel dare un giudizio negativo, perché chi aveva fatto sparire il ballo non è stata la televisione.
Sì, tra l'altro
è stata la politica sarda quando si è vergognata di essere sarda.
Tra l'altro quel fenomeno ebbe comunque il merito di rimettere in movimento le associazioni dei paesi, cioè i ragazzi facevano una gara per preparare le coreografie per andare in televisione. C'è stata è stato proprio un energizzante in qualche modo.
Io stesso che chiaramente guardavo Sarnia Canta perché la vedeva babbo, e chiaramente un po', diciamo, mi annoiava, anche io percepivo questo dissidio, però poi nel lungo corso del tempo mi rendo conto che se io conosco un po' di cultura sarda crescendo a Carloforte è perché la vedevo principalmente attraverso la televisione, che poi è il modo in cui oggi si creano le comunità. Ma chi di noi partecipa della maggior parte degli eventi di cui dibattiamo giornalmente attraverso i quotidiani? Li vediamo mediati, e in qualche modo avevamo bisogno di uno specchio. Poi dopodiché io dico nel libro: si potevano avere specchi migliori e se ne dovrebbero avere di più. Non basta una trasmissione, non basta un certo tipo di approccio che può darti un conduttore rispetto a un altro, servirebbe un sistema dei media molto più creativo, dove c'è magari il momento del come eravamo, ma c'è anche il momento, per esempio, del mostrare tutta l'innovazione. Se siamo arrivati in Sardegna ad avere una grande scuola di rap, ad esempio, è perché ci sono questi legami, ma magari non li abbiamo fatti vedere, magari ci sarebbero serviti, diciamo, dei conduttori, delle trasmissioni che mostrassero maggiormente anche cosa i giovani ne stavano facendo di quella tradizione. E io credo che siamo sempre in tempo,
ci proviamo anche.
Ci proviamo, voi lo fate, lo fanno in tanti. Probabilmente quello che manca è, diciamo, io lo dico sempre, anche diciamo dal mio lato più politico, cioè le nostre energie di sardi sono vampirizzate da altro. Per cui, mentre noi probabilmente parliamo qui, la maggior parte dei sardi sta sentendo cose che non riguardano la Sardegna. E questo è un problema, perché è come se gli specchi in cui ti guardi non proiettano mai la tua immagine, o comunque l'immagine che nasce e che cresce anche da una storia millenaria come quella, ecco, che il ballo rappresenta.
Da un discorso politico alto, fatalmente
alla cronaca.
Veniamo alla cronaca, e non possiamo esimerci da chiedere al professor Sedda, semiologo, un giudizio.
È anche coinvolto in prima persona
nella
con
politica,
il partito dei Sardi.
Qua gli chiediamo un giudizio dei primi segnali che vede in questi giorni, insomma, che scenario politico ci aspetta?
E meno male che non siamo in televisione, come dicevamo prima, perché l'espressione è stata eloquente.
Esatto, vedi come i linguaggi del corpo.
Ci faccio un'analisi semiologica. Opacità.
Il mio giudizio è chiaramente negativo ed è preoccupato, nel senso che penso che tutti quanti dovremmo meditare molto bene su diciamo quali possono essere gli effetti di un governo sardo a trazione leghista, cioè in mano al nazionalismo di destra più italiano, più arrembante, più virulento. E da un certo punto di vista io dico che quello che ho scritto in questo libro oggi trova conferma in questo tipo di
nel scenario. Balletto degli assessori, per esempio.
Balletto degli assessori, l'ho scritto, è vergognoso che, cioè, da in altri momenti, per esempio per la giunta precedente, una situazione simile sarebbe diventata un fatto di, come possiamo dire, di sconcerto collettivo. Oggi invece viene vissuto quasi normalmente.
45 giorni, ieri c'era il Corriere della Sera, ha fatto un titolo
sulla
Sardegna.
La promessa di fare la giunta in 15 minuti. E invece addirittura questa anche balletto delle poltrone, scontro per le poltrone, che diventa un fatto quasi plateale, cioè il fatto che siano lì a tirarsi per la giacchetta, il fatto che non ci sia nessun ruolo femminile, che praticamente il ruolo femminile sia mortificato.
Ma anche la volgarità di andare a cercare le donne perché in quanto donne, perché per salvarsi la faccia.
No, la tragedia è che delle donne si è parlato soltanto per il décolleté della deputata 5 Stelle. Oggi l'Unione è una pagina intera su questa questione.
Sì,
no?
Sì, diciamo che anche il senso istituzionale, su cui intendiamoci, io sono, appunto, è stato detto giovane, UBPU, però ci sono... Per me le istituzioni, quello, benché sia il Consiglio regionale, io lo voglio vivere già come se fosse il Parlamento della Nazione Sarda, vederlo ridotto a questi livelli, quello che c'era prima non era ancora quello che vorrei io, intendiamoci, eppure noi governavamo, ma così stiamo tornando indietro. E su questo, e il libro appunto analizza proprio questa vicenda, secondo me grande responsabilità del fraintendimento del sardismo. Il sardismo, il Partito Sardo d'Azione, che è stato vissuto come il non plus ultra della sardità, invece da quando è nato produce questo tipo di effetti, cioè in realtà, come diceva Bellieni, vuole fondersi nelle correnti politiche italiane, vuole fuggire, diceva Bellieni, dalla prigione dell'isola, e infatti appena ha potuto diventare una costola della Lega lo ha fatto, e è diventato la porta d'accesso della Lega in Sardegna, cosa che quando lo diciamo sembra anche assurda, eppure è successo. Ma ricordiamoci che il sardismo produsse anche il sardofascismo.
E appunto, per cui, mi hai tolto le parole di bocca.
Cioè,
è una storia che si ripete ciclicamente.
Esatto. Per questo io dico che serve prendere coscienza, per questo serve studiare, serve leggere. Io ovviamente sono prontissimo, e lo sono sempre stato, a confrontarmi con le critiche, però dati alla mano, cioè... Ragioniamo un pochino più sul merito, perché poi in Sardegna ci facciamo molto prendere dalle emozioni che servono, ma devono essere motivate. Allora, per esempio, sulla storia dell'autonomia, oggi noi crediamo che l'autonomia sia stato il non plus ultra dell'esaltazione della diversità dei sardi. Non è così, basta prendere lo statuto di autonomia quando è nato esattamente da quell'idea di nazione fallita, e infatti dentro non c'è chiaramente la nazione, ma non c'è manco la lingua, non c'è nulla, c'era soltanto l'idea, siamo dei poveri, dei poveracci anzi, dateci una mano,
esatto,
salvateci.
Abbiamo bisogno di aiuto, di un piano che poi è miseramente fallito. Senti,
se già ti consideri fallito, è chiaro che quello che ne viene fuori di seguito è tutta una catena di fallimenti.
Questa è proprio psicologia prêt-à-porter. Esatto. No, non so se la volevi fare anche, se volevamo fare la stessa domanda rispetto all'ultima appunto tornata elettorale. Cioè, a questo punto, che senso ha andare alle elezioni con partiti che raccolgono lo 0, no? E poi invece, appunto, avendo raccolto lo 0, tutti a casa perché non si supera la soglia.
Beh, è chiaro che ci sono dinamiche politiche complesse.
Come ricostruire, diciamo, uno schieramento unitario, un fronte comune di quelli che la pensano diversamente.
Guarda,
da quel sardismo lì.
Posto che io sono rispettoso delle diversità anche ideologiche. Cioè, ci sono indipendentisti che hanno più un animo di centrodestra, che sull'immigrazione hanno posizioni che io non condivido, che sull'idea della futura della Sardegna e dei modelli di sviluppo io non condivido. Dunque, è anche giusto che i sardi abbiano, diciamo, diversi indipendentismi per poter scegliere quello che più è nelle loro corde. Quello che è alla base e che è il problema, che secondo me tutti percepiamo, è di due ordini. Il primo è che molto spesso gli indipendentisti si beccano fra di loro invece di andare a, come possiamo dire, guardare le lacune dei partiti italiani.
Questo è un vecchio vizio dei sardi, non soltanto
invece,
dei politici.
E invece noi sappiamo che Krobug in Krobug non si boganta Ogu, cioè in realtà non ci dovremmo beccare. La seconda questione è che l'indipendentismo dovrebbe, questo è mio, diciamo, anche modo provato con, chiaramente, con successi e con sconfitte a portare avanti, dovrebbero un pochino più fare l'indipendenza, cioè agire per costruire spazi, esempi, progetti indipendentisti e dunque convincere la gente, perché la verità è anche questa, ce lo dobbiamo dire, che la maggior parte dei sardi non crede che quel progetto sia affidabile, o in generale non crede a quel progetto.
Certo.
Anche in Catalogna 20 anni fa, quando io ci andavo alle prime armi, diciamo, il mio primo approccio, diciamo, con l'indipendentismo praticato, vissuto pienamente, e non stavano ai livelli al 52%, come dice il sondaggio che è uscito ieri in Catalogna, stavano al 20%. Allora, come lo conquisti quel consenso? Chiaro, lo puoi conquistare facendo attivismo sociale, essendo dentro le lotte che riguardano la vita di ogni giorno. Lo puoi fare facendo attivismo culturale, per cui propagando un'idea diversa dalla Sardegna. Lo puoi fare governando nelle amministrazioni, dimostrando che un buon amministratore indipendentista fa le cose meglio degli altri, è più onesto, è più capace, si sacrifica di più. Ovviamente lo puoi fare anche, date certe condizioni, nel governo della Sardegna. Il Partito dei Sardi ci ha provato, comunque è cresciuto, è arrivato quasi a un 4%, che non è disprezzabile come risultato. Ovviamente la legge elettorale ti pone un vincolo che è il 5%. Noi, diciamo, abbiamo fatto male i calcoli, pensavamo che saremmo riusciti a crescere oltre quello a cui siamo arrivati. Dopodiché tutti i processi aggregativi fondati non sulla disperazione, non sul fatto che siamo pochi, siamo dereliti, ma fondati su ci mettiamo insieme perché abbiamo dei valori comuni e vogliamo fare di più e vogliamo dimostrare ai sardi e alla Sardegna che l'indipendismo è il migliore investimento, non solo in termini di voto ma in termini di partecipazione e di impegno. Ogni processo di questo tipo è benvenuto, ha bisogno però veramente di molta più consapevolezza. Io credo che sia poca coscienza nazionale in Sardegna, ma questo non ci deve spaventare. Appunto, ritorno a Gramsci quando diceva: voltati e guarda la realtà per quello che veramente è e non per come vorresti che fosse. Se la realtà mi dice che in realtà oggi la maggior parte dei sardi, anche magari involontariamente, ma vive diciamo il rapporto con l'Italia come se fosse l'unica possibilità di impegno, di esistenza, e tutti i conflitti e tutte le forme di mobilitazione sono sempre dettate dall'esterno, beh, io gli devo dare un'alternativa. È inutile che gli dica che sono diciamo che stanno sbagliando, perché a indicarli come servi, come fa qualcuno anche gli indipendentisti, non serve, non aiuta la gente a cambiare idea. Secondo me i sardi cambiano idea quando vedono un'alternativa valida, che dà più passione, che dà più consapevolezza, che in qualche modo riconcilia anche con la propria terra e fa capire che questo tipo di impegno ti dà anche una diversa un diverso profilo nel mondo. Insomma, perché oggi noi parliamo dei catalani perché i catalani se lo sono conquistato e tutti ne parlano nel mondo.
È un processo lungo, insomma, molto interessante. Intanto grazie a Francisco Sedda per essere stato con noi.
Grazie.
Abbiamo
a
parlato di questo libro nuovo appena uscito per Mimesis, Tradurre la tradizione, ovvero Sardegna, Suballu, i corpi e la cultura. Grazie Francesco.
Grazie.
E noi ascoltiamo ancora un brano di musica e poi torniamo con Andrea Prost per i saluti finale.